despedía sin querer decir adiós. 8 de la mañana, 20 de junio.
Il 20 giugno 2023 ci fu un massacro nell'allora unico centro penitenziario femminile dell'Honduras. 46 donne detenute con accuse relative all'affiliazione alla Mara Salvatrucha furono brutalmente assassinate da altre donne appartenenti alla pandiglia Barrio 18. Le Maras e le pandillas rappresentano il fenomeno predominante nella criminalità organizzata in Centro America. Quella del giugno 2023 è stata la più grande strage mai avvenuta in una prigione femminile nel paese. Diverse denunce delle sopravvissute indicano che si sarebbe potuta evitare. Molte detenute avevano infatti già segnalato ripetuti episodi di minacce e avevano chiesto di essere trasferite in altre strutture. Le armi utilizzate nel massacro sembrano provenire dalle forze di polizia, che in quel periodo gestivano la struttura carceraria, così come riportato nel documentario El País Cárcel, frutto del lavoro di inchiesta delle giornaliste di Contracorriente. Perché si è permesso che un simile massacro avvenisse? Questa è la domanda che guida l'inchiesta. L'Honduras già all'epoca si trovava in stato d'eccezione, emanato nel novembre 2022 per la lotta a Maras e Pandillas, e in particolare per la lotta alle estorsioni. Con lo stato d'eccezione, ancora oggi in vigore, le forze di polizia e militari hanno ottenuto ampi poteri per compiere arresti senza necessità di mandato, per controllare i movimenti delle persone e intervenire con forza maggiore nelle aree sotto il loro controllo. Dopo il massacro, la gestione delle carceri è stata affidata nuovamente ai militari. Nel frattempo, il governo ha avviato una campagna mediatica con la promessa della costruzione di un megacarcere sull'isola del Cisne, nel nord del paese. Questa appare più che altro come una mossa propagandistica, quella che potremmo definire populismo penale, nel solco della straordinaria popolarità di cui gode Bukele, attuale presidente del Salvador, dopo aver adottato politiche di tolleranza zero per la lotta a Maras e Pandillas. Negli ultimi 3 anni nel Salvador sono state arrestate oltre 80.000 persone, giovani e giovanissimi accusati di essere affiliati alle bande. Hanno fatto il giro del mondo le foto dei trasferimenti a Secot, mega carcere destinato a ospitare più di 40.000 persone. In questa intervista con Jennifer Avila, autrice del documentario e giornalista di Contracorriente, affronteremo tutti questi temi, con un focus particolare sul caso honduregno. Ciò che emerge è che la strage del giugno 2023 è il riflesso delle trattative tra lo Stato e la criminalità organizzata. Ancora una volta, la guerra è stata combattuta sui corpi delle donne. Come affermano le compagne, non fueron unas contra otras, fue el Estado contra ellas. Non si è trattato di uno scontro tra bande, ma del più grande femminicidio di Stato mai avvenuto nel paese.
Abbiamo iniziato l'intervista a Jennifer ponendole la seguente domanda. Il documentario País Cárcel racconta il massacro avvenuto nel giugno 2023 in cui sono state assassinate 46 donne detenute nel penitenziario nazionale femminile. Perché avete ritenuto così rilevante quanto accaduto? Si è trattato in qualche modo di un punto di rottura o di un momento di svolta nelle politiche di sicurezza dell'attuale governo?
Bene, sì, noi abbiamo dato copertura al massacro appena è successo, perché è la prima volta che succede una strage di questa dimensione in un penitenziario femminile. Era già successa una strage. In realtà avevo coperto la strage che ci fu a Comayagua, che non fu una strage, realmente è iniziato come un incendio e poi la polizia decise di lasciare chiusi i prigionieri e che morissero lì. Avevo già coperto abbastanza il sistema penitenziario, i tentativi di tregua che furono più o meno nel 2014. E tutte queste crisi del sistema penitenziario che sempre si traducono in cambiamenti nelle strutture criminali, nelle strade, o in cambiamenti nelle politiche di sicurezza, e normalmente sono cambiamenti che vanno verso la militarizzazione. Questo è quello che è sempre successo, quindi quando è successo questo è stato interessante, nel senso che è stata orribile la situazione, ma ci è colpito anche molto che accadesse la prima strage di donne di questa dimensione nel governo della prima donna presidente, e ci siamo dette cosa sta realmente succedendo.
E siccome subito presero la decisione di militarizzare gli attori che sono lì, sono attori già conosciuti, non solo per il tema di violazione dei diritti umani, ma anche per altre cose, anche a livello di criminalità. Dunque abbiamo detto, bene, questo sì sarà un punto di rottura nella politica di sicurezza di questo governo e in come si gestirà ora il sistema penitenziario. E infatti così è stato. E già eravamo in uno stato d'eccezione nel momento in cui accadde questo. E già si vedeva che qualcosa stava per succedere perché c'erano sommosse, c'era una pressione da parte dei gruppi criminali su come si sarebbe negoziata la pace, diciamo, in questo governo. E questo fu il punto di rottura. La cosa terribile è che si sono utilizzate le donne come messaggio politico da parte dei gruppi criminali e anche da parte delle istituzioni di sicurezza e delle forze armate. Quindi, chiaro, quando è successo siamo andate lì a coprire, Celeste e le giornaliste sono andate, ma ci siamo dette come raccontiamo questo in un modo che realmente non emerga che è successo solo che sono morte delle pandilleras, che purtroppo in questo paese questo è altamente accettato, in questi paesi perché succede anche nel Salvador. Piuttosto raccontiamo cosa c'è dietro e credo che ancora abbiamo molte domande, ci sono ancora molte cose che non sono state chiarite, che forse non si chiariranno presto, ma le conseguenze di questo sono quello che stiamo vivendo adesso, con la militarizzazione estrema e con più abusi di polizia e delle forze armate in maniera totalmente impunita.
Ci sono stati dei cambiamenti nella gestione del sistema penitenziario dopo l'approvazione dello stato di eccezione?
Sì, lo che passò con il stato di eccezione è che il stato di eccezione lo pensò distinto la viceministra Yulisa Villanueva e il ministro di ese momento che era...
Quello che è successo con lo stato d'eccezione è che lo stato d'eccezione l'hanno pensato diversamente la viceministra Julissa Villanueva e il ministro di quel momento, che era Sabillon. Lo pensavano diversamente, credo io, e per questo commisero molti errori nel momento di trattare il sistema penitenziario. Per esempio, la viceministra parla del fatto che lei voleva mettere insieme tutti i pandilleros in una sola prigione. Errore. Perché quella è la forma in cui Bukele lo ha fatto, perché lei sempre ha avuto l'idea di copiare il piano di controllo territoriale. C'erano altri settori della segreteria o dell'istituto penitenziario, soprattutto in quel momento, che non erano sotto il comando dei militari, che dissero non è il miglior modo. Ma questo scontro, diciamo, su come si sarebbe dovuto implementare lo stato d'eccezione nelle carceri, generò anche il caos che abbiamo potuto vedere poi, sommosse, ammutinamenti, trasferimenti che sono andati male, perquisizioni che sono andate male. Ovviamente ci sono persone delle istituzioni, soprattutto della polizia, dell'istituto penitenziario, legate ai gruppi criminali. Da lì dovresti iniziare a pulire, vero? Per poi poter ristrutturare il sistema penitenziario. Ma sì, ci fu caos nel momento in cui implementavano lo stato d'eccezione, questo generò che tutto questo degenerasse molto velocemente. In tutti, incredibile ma è vero, cioè in tutti i governi conservatori dell'Honduras, con i nazionalisti c'è sempre stata una strage carceraria, perché è sempre nelle carceri dove si innescano le pressioni che esercitano i criminali per negoziare con i politici. Nel Salvador è sempre stato più pubblico, le tregue sono più politiche. Le pandillas sono diventate un attore politico da anni, ma in Honduras no, in Honduras è molto dietro le quinte. Ma sappiamo che quando ci sono espressioni di violenza nelle carceri è perché c'è un processo di negoziazione, è come una questione di cultura criminale e politica in Honduras. Quindi sì, ci si aspettava che succedesse qualcosa, uno scossone, perché c'era stato un cambiamento di governo, un governo nuovo con un partito che non si sapeva dove avrebbe iniziato la sua politica di sicurezza e le pandillas dovevano esprimere, diciamo, cosa volevano. Cioè quale pandiglia avrebbe governato in questo governo di questo nuovo partito e questo si è espresso nelle carceri. Ma in effetti, come ti dico, ci furono molti errori perché diverse teste stavano pensando in modo diverso allo stato di eccezione e questo portò al fatto che tutto fosse accelerato e che finisse in qualcosa di così terribile come quella strage. Ma diciamo, le stesse strutture criminali che hanno sempre usato le donne, perché questa è una cosa che è reale, le donne non hanno un ruolo protagonista nelle pandillas, né potere politico, né potere criminale di forza. Le strutture stesse usarono le donne, così come anche lo Stato ha usato le donne per cambiare le sue politiche o per giustificare le sue politiche repressive. Quindi sì, fu una cosa sorprendente perché non avremmo mai pensato che questo sarebbe successo perché ci sembrava un estremo troppo grande, ma nella dinamica della negoziazione, nella dinamica di cambio di governo, di cambio di partito, di vedere come si sarebbe ristrutturata l'arena criminale in Honduras, questo era qualcosa che in un certo modo si vedeva venire. Io credo che non con la dimensione che si è vista, questo anche perché noi non sapevamo cosa stava succedendo lì dentro e questo era una bomba a orologeria.
Dopo il massacro delle 46, la presidente Xiomara Castro ha deciso di affidare nuovamente la gestione dei centri penitenziari ai militari. Quali sono però le implicazioni di questa scelta?
Fíjate que esto es bien interesante porque nosotros veníamos de la militarización del sistema penitenziario desde hace años.
Questo è molto interessante perché noi venivamo dalla militarizzazione del sistema penitenziario da anni, cioè Juan Orlando militarizzò il sistema penitenziario, creò le carceri di massima sicurezza e fece questi cambiamenti drastici nella sicurezza a livello di militarizzazione. Xiomara è arrivata e ha detto fermiamo la militarizzazione. Credo che questa fu una delle cose più forti, perché se tu cerchi di fermare la militarizzazione ma non hai una polizia riformata, la polizia aveva già avuto molti problemi di corruzione, cioè non è una novità. La polizia è stata coinvolta in corruzione da molto tempo, il sistema penitenziario è un gran giro di soldi, lo dice la viceministra ed è vero. Ci sono molti soldi di mezzo affinché i pandilleros abbiano privilegi, affinché gli venga lasciato passare la droga, affinché abbiano armi. Tutto questo denaro lo prende e l'ha sempre preso la polizia. I militari lavorano in modo diverso e il loro business è che tutto quello che il carcere ha, i militari lo forniscono. Cioè i militari vendono l'acqua al sistema penitenziario, le schede telefoniche, le aziende che sostengono il sistema penitenziario sono gestite dai militari. E diciamo che questo è il grande business. Non voglio dire che non ci sia corruzione, perché anche quella c'è, ma la polizia è come più rudimentale in questo. Quindi quando procedono senza fare una riforma nella polizia, senza vedere come sarà, diciamo, che non ci sia corruzione, c'è un caos, che è un po' quello che ti dico, che alcuni pensano allo stato di eccezione in un modo, altri in un altro, alcuni pensano di riportare l'autorità poliziesca a certe cose, ma non sanno nemmeno come gestirla.
Entonces eso es lo que sucede, ¿verdad? O sea, sucede un caos en el manejo y en el regreso.
Questo è ciò che succede, cioè succede un caos nella gestione, nel ritorno della polizia militare in quel sistema penitenziario. E credo che anche la polizia militare, sebbene sia vero che i militari non sono stati coinvolti direttamente, o almeno fino ad ora non si è emerso, volevano anche dimostrare un punto, dire solo noi ci possiamo riuscire. E lo dice il colonnello, chi altro lo farà? Solo noi possiamo. E anche quel messaggio ti genera molte domande. Ti dici, bene, cioè, e come fai a giustificare sempre che solo tu puoi fare questo? Cioè, in un certo modo, qual è anche il tuo livello di responsabilità in tutto ciò? Quindi credo che anche questo fosse il punto che volevano provare i militari, ma allo stesso tempo, anche se i militari fondamentalmente stanno dicendo che la polizia è inutile, è corrotta, solo noi possiamo, comunque i militari poliziotti lavorano insieme nello stato d'eccezione e questo lo ha deciso la presidente. Bene, quindi metti insieme due forze, una che è messa in discussione per corruzione e l'altra che è messa in discussione per violenza e violazione dei diritti umani e le unisci e dai loro un superpotere, perché gli stai dando un superpotere. Quindi chiaro, siamo adesso in una situazione di una repressione statale molto forte che non è forse così evidente per le strade perché non ci sono proteste, ma sia una repressione psicologica nella quale tutti stiamo vivendo. Il fatto che succeda una strage di quella dimensione che è orribile, cioè è orribile tutto ciò che è successo lì e che ci sia una grande impunità negli autori statali, ti dà la misura del fatto che siamo adesso in una situazione di uno stato di militari che faranno qualsiasi cosa in modo impunito e che stanno agendo insieme a una polizia che è sempre stata messa in discussione e che sappiamo ha un coinvolgimento in questa strage in particolare. Quindi questo è ciò che ci mostra, diciamo, un esempio di ciò che si sta vivendo.
Entonces, eso es lo que nos muestra, digamos, también ese es un ejemplo, digamos, de lo que se está viviendo. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante.
È possibile che la politica di tolleranza zero contro Mara Sepandías, adottata da Bukele nel Salvador, abbia in qualche modo influenzato l'adozione dello stato di eccezione in Honduras? Ed effettivamente questa politica sta dando gli stessi risultati o viene principalmente utilizzata come strumento di propaganda?
Sì, lo che si sta tornando basicamente è la parte propagandistica. Ovviamente hay asuntos che sono claro que son copiados completamente, como el plan Solución contra el Crimen.
Sì, quello che si sta usando fondamentalmente è la parte propagandistica. Ovviamente ci sono questioni che sono chiaramente copiate completamente, come il piano soluzione contro il crimine, che è quasi la copia del piano di Bukele, la costruzione di carceri, del megacarcere. Ma ovviamente sì, credo che più che avere a che fare con l'attacco al crimine organizzato, perché credo che questo sia già stato pattuito e questo si nota che non c'è più una convulsione nelle carceri, né nei quartieri, si vede che c'è già stata una negoziazione, credo che abbiano bisogno della popolarità di Bukele, quindi tutto questo è uno show propagandistico, cioè è già stato visto, è già chiaro che il carcere di massima sicurezza nell'isola del Cisne è infattibile. Continuano con quella retorica solo per il fatto che a Bukele ha funzionato il tema del secotto.
Stiamo utilizzando le stesse immagini, o sea, la foto dei traslados. Son exactamente como el pose y la copia y pega.
Stanno utilizzando le stesse immagini, cioè le foto dei trasferimenti sono esattamente uguali e copiano e incollano quello di Bukele. E sì, è un tema di andare in cerca della popolarità che ha Bukele, perché Bukele ha popolarità anche in Honduras. Cioè la gente qui vede positivamente e questa è una questione, diciamo, di degrado sociale in cui siamo in Centro America, purtroppo. Ma è questo quello che stanno facendo. E per quanto riguarda i risultati, El Salvador non è l'Honduras. Cioè quando Julissa Villanueva dice all'inizio, mi ricordo, noi copieremo il piano di controllo territoriale, ragazzi, ma El Salvador è delle dimensioni di una regione dell'Honduras. Come puoi copiare un piano che si basa su un territorio che è l'equivalente di un pezzetto del tuo paese, del tuo territorio? Quindi già da subito lì si sa che non può funzionare allo stesso modo. Inoltre ne abbiamo dinamiche criminali molto diverse da quelle del Salvador. Anche le dinamiche delle pandillas, cioè non sono uguali alle pandillas. Quindi sì, è una questione di propaganda, di voler copiare quell'efficacia che ha Bukele con la sua audience, che con i suoi cittadini, con la sua audience.
Che conseguenze ha tutto ciò sulla popolazione honduregna? Qual è la percezione rispetto allo stato d'eccezione e alle politiche securitarie del governo?
Sì. No, la gente quisiera che fuera come il de Bukele. La gente quisiera che hubieran miles y miles y miles de personas presas.
La gente vorrebbe che fosse come quella di Bukele. La gente vorrebbe che ci fossero migliaia e migliaia di persone in carcere. La gente vorrebbe che se qualcuno chiama e denuncia il suo vicino vada in carcere. Cioè purtroppo viviamo in una società che basa la giustizia su un approccio molto punitivo, perché così siamo stati cresciuti a pensare alla giustizia in questo modo. Quindi la gente vede la giustizia di Bukele, che non è giustizia ovviamente, come la soluzione ai suoi problemi, perché sì, abbiamo vissuto a lungo sotto le pandillas, nei quartieri stigmatizzati, violenti, poveri e per le disuguaglianze. Quindi la gente non lo vede bene e c'è questa delusione perché dicono che non ha risultati, perché non è come quella di Bukele. In primo luogo questo, ma in secondo luogo nei quartieri stigmatizzati dove c'è il controllo delle pandillas e dove c'è già un evidente patto tra le autorità e le pandillas, la popolazione civile, così come la chiamano, anche i pandiglieri se non si considerano civili, la popolazione civile sta soffrendo, cioè noi abbiamo indagato sulle sparizioni forzate da parte di persone con uniforme poliziesca, uniforme delle forze speciali, persecuzioni, incarceramenti ingiusti, incarceramenti completamente arbitrari, anche omicidi per esecuzione. Stiamo parlando qui di sparizioni forzate da parte di membri, probabilmente, delle forze di sicurezza dello Stato. E tutto questo accade nel quadro di uno stato d'eccezione che lo permette, cioè che lo legalizza, ma nessuno dirà nulla perché sappiamo che le autorità sono impunite.
Che lo legaliza, pero que también nadie va a decir nada porque pues ya sabemos que las autoridades son impunes. Entonces, por un lado es eso, ¿verdad? Cierta parte de la población, que es la más afectada porque vive en territorios controlados por el crimen organizado, están viviendo esto, están siendo víctimas de dos, ¿no? De las autoridades y de los grupos de crimen organizado. Y luego está la otra gente.
Quindi da un lato c'è questo, una certa parte della popolazione che è la più colpita perché vive in territori controllati dal crimine organizzato, la sta vivendo, sono vittime di due, le autorità e dei gruppi del crimine organizzato. E poi c'è un'altra gente, diciamo quella che ha un po' più di privilegi, che dice che questo stato d'eccezione non serve perché non è come quello di Bukele, perché non fermiamo tutti i pandiglieri, perché le pandiglias esistono ancora e nel Salvador ormai non esistono più. Quindi la gente dice che bisogna eliminarle. Queste sono le due visioni di quello che c'è dello stato d'eccezione. E questo non cambierà molto perché in Honduras non si possono smantellare le pandillas come si sono smantellate nel Salvador. Credo che sia possibile smantellarle in un certo momento, ma non con questa stessa medicina, diciamo, come dice Bukele. Inoltre perché Bukele non ha eliminato l'origine, cioè le cause per cui esistono le pandillas, quindi questo è un fenomeno che può tornare e peggiore. E dall'altro lato c'è molta gente innocente nelle carceri. Quindi questo tema può dare molto da dire perché credo che con questo tipo di pensare alla giustizia o alla lotta al crimine si stia solo rompendo ulteriormente il tessuto sociale. Cioè quello che è successo nel Salvador, che ci sono persone che semplicemente hanno denunciato il loro vicino perché gli dovevano soldi e quella persona sta pagando come un pandigliero, genera solo risentimento sociale e vendetta. Se non c'è giustizia, ti rimane solo la vendetta. Quindi purtroppo, se la gente vuole andare in quella direzione, beh, a un certo punto arriveremo a quel punto, no? E questo non è qualcosa di promettente, diciamo.
Esto más que una canción es un pensamiento con mi más sincero amor dedicado a todas esas guerreras que se despidieron ese día sin querer decir adiós. 8 de la mañana, 20 de junio, día donde todas cogimos un granuto, nos cayeron las levas dando balas, nos hicieron un desbarajuste. Mientras las babies agonizaban, otras preguntaban, Dios, ¿por qué permites esto? Padre, esto no es justo. Muchos nenes sin sus madres, como vemos tantos vagabundos en el mundo. Ya son casi 4 meses, no creemos que el dolor un día cese.
La canzone si chiama Memoria e Justicia, la canzone della 46, ed è stata scritta e interpretata da una delle sopravvissute al massacro. La trovate su YouTube, così come il documentario El País Cárcel, in lingua spagnola, sottotitolata in spagnolo.
Tomamos malas decisiones, se nos tercen los caminos, poco a poco nos metemos más en lío, es algo tan horrible lo que hemos vivido. Ahora nos preguntamos a dónde estarán si todas las que mataron, entonces. se subirán. Rogamos perdón al Creador por todas sus almas, porque sabemos que Él es el único que nos ama y que nos salva. Duele tener que hacerles homenaje en este día. Eso es algo que a todas nos tiene tan dolida. Pasan los días, la presión aumenta, aunque no lo notemos, no nos damos ni cuenta. Dicen que no se muere quien se va, se muere quien se olvida. No las hemos olvidado, entonces...